Un breve pensiero nel cuore. Ho promesso di essere breve e voglio lasciarvi con questo passo, il modello dell'offerta cristiana. Vogliamo prendere in Marco capitolo 12, spero che tutti abbiate portato la vostra Bibbia. Gloria al Signore. Marco capitolo 12, il versetto 41 fino al 44. È un passo conosciuto fin dalle scuole domenicali, l'offerta della vedova nel Tempio. Marco 12 dal versetto 41, sedutosi di fronte alla cassa delle offerte, Gesù guardava come la gente metteva denaro nella cassa. Molti ricchi ne mettevano assai. Venuta una povera vedova, vi mise due spiccioli, che fanno un quarto di soldo. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: In verità vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei, nella sua povertà, ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Se lo rileggete con calma alle vostre case, nel versetto 41 e 42 del testo che abbiamo letto, viene esposta la scena, quello che accade. Nel versetto 43 e nel versetto 44 c'è l'insegnamento di Gesù. C'è prima il racconto di quello che è successo, di quello che succede. E da quello che è successo Gesù trae un insegnamento e lo trasmette ai discepoli per ricordargli le cose vere, quelle che durano veramente. E pensate, questo può valere e vale anche per la nostra vita, fratelli e sorelle. Quante cose vediamo, quante cose osserviamo, ma il Dio ci aiuti a essere dei buoni osservatori per cogliere i buoni insegnamenti che possono e fanno bene alle anime nostre. Quanto possiamo imparare da quello che ci circonda? Spesso dico ai fratelli che se tutti noi imparassimo bene dalla natura che il Signore ha creato, come crescono gli alberi, i frutti, come si alternano le stagioni, come cambia l'aspetto, anche solo dal colore. Quante cose potremmo imparare dalla natura. Talvolta oggi viviamo in un tempo che ha snaturato la natura. Talvolta c'è il tutto e subito, il voglio adesso, il non ho tempo, ma invece abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di aspettare, abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, di far crescere la nostra fede. E noi, fratelli e sorelle, vogliamo stare sottomessi a quelle leggi che Dio ha creato, perché la Bibbia dice che se noi ci umiliamo davanti alla potente mano di Dio, Egli ci innalzerà, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. E Gesù vede questa donna e la prende come il modello dell'offerta cristiana. Possiamo chiamarlo così, il vero modello dell'offerta cristiana. Se noi ci basiamo su questo principio, se ci basiamo su quello che è scritto, fratelli e sorelle, quante benedizioni possiamo trarre nella nostra vita? Come può cambiare la nostra vita, il nostro modo di vedere l'opera di Dio? Provate a pensare, Gesù l'ha detta. Lei ha dato più di tutti gli altri. Eppure apparentemente non sembrava così. Come ci inganna l'apparenza? Come ci inganna l'apparenza, fratelli e sorelle? Quante volte forse mi ha ingannato l'apparenza? Pensate, anche un uomo di Dio come Samuele, gli stava L'apparenza lo stava quasi ingannando, ma il Signore, vi ricordate, è intervenuto. Non badare al suo aspetto, quando doveva scegliere l'unto di Dio. Non badare alla sua statura, perché io l'ho scartato. E poi dice questa grande verità. Poiché l'uomo è... All'uomo colpisce, vede quello che colpisce lo sguardo, ma Dio invece non guarda come vede l'uomo. Dio guarda, vi ricordate? Dove guarda il Signore? Guarda il nostro cuore. Amen, fratelli e sorelle. Guarda quello che c'è dentro di noi. Vi ricordate le folle che andavano da Gesù? Gesù guardava quelle folle e le vedeva come pecore che non avevano pastore. Fratelli e sorelle, lo sguardo di Cristo arriva in profondità. Lui guarda al nostro interiore, guarda quello che c'è dentro di noi, alle nostre motivazioni, ai nostri sentimenti, a che cosa noi e da che cosa noi siamo animati. Il Signore vide quello che fece questa donna, anche se l'apparenza sembrava dire il contrario, ma quello che Dio dice è quello che dura per sempre. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Cominciamo. Versetto 43. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: in verità vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo. Questa donna non ha messo il suo superfluo. Non ha messo ciò che non gli interessava, quello che cresceva di più, o forse gli era in abbondanza. Non ha messo quello. Fratelli e sorelle, Dio ci aiuti. A Dio non dobbiamo dare il nostro superfluo. Quello che a noi non interessa, o quello che a noi è in più, ma che cosa se ne farebbe il Signore? Questa è una nota dolente per me, ma forse anche per tutti noi. Fratelli e sorelle, ciò che per noi non ha valore né prezzo, non avrà valore né prezzo neanche per il Signore. Fosse anche agli occhi del mondo un valore inestimabile, ma se a noi non costa nulla e non ha prezzo, per Dio sarà insignificante. L'opera di Dio ha un prezzo, fratelli e sorelle. E io credo, sebbene il fratello Malcolm all'età dei miei genitori, potrebbe essere mio papà, non ho nulla da insegnare al fratello Malcolm, per carità. Però, fratelli e sorelle, guardo per me, alla mia generazione, alla generazione che sta venendo oggi, alla generazione che oggi riempie i locali di culto. Fratelli e sorelle, ognuno si passi la mano sul cuore. Ma quanto veramente stiamo dando al Signore? E non sto parlando, è del portafoglio. Sto parlando prima di tutto del nostro impegno, fratelli e sorelle. Sto parlando del nostro interesse per l'opera di Dio. A che peso, a che punto è l'opera di Dio nella nostra vita? È importante, fratelli e sorelle. È importante. È vero che ci sono tante cose da fare, ma Dio ci aiuti a non trascurare la cosa più importante. Una volta sono stato invitato, è capitato più di una volta, ma sono andato in quell'occasione, l'ho detto, a un culto di evangelizzazione il lunedì sera, perché ad Asolo c'è questa sorella che al ristorante il lunedì è il giorno libero e hanno fatto per del tempo dei culti evangelistici. Qualcuno può dire, ma il lunedì è l'unico giorno libero. Eppure c'erano diversi fratelli, diverse sorelle, qualche anima nuova. Ho detto, fratelli e sorelle, Dio vi benedica. Perché sebbene forse venerdì siete andati al culto, o giovedì, sabato per i giovani la riunione giovanile, Domenica avete frequentato i culti, ma anche oggi, siccome c'è questa occasione, non avete perso l'opportunità di servire il Signore. Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, a non dare a Dio il nostro superfluo. Parliamo di cose semplici. La nostra lettura a casa. La preghiera a casa. Parlavo ai neofiti la scorsa settimana, ho detto, non gli nascondo niente ai neofiti. E dico, ma ascoltate, ma secondo voi come può essere la fede di un credente che vive nella Chiesa, magari da anni, e a casa non riesce a prendere un'ora di tempo per pregare per conto suo la settimana? Cioè, sommando il tempo di preghiera in una settimana, è capace che non arriva neanche un'ora di preghiera. Fratelli e sorelle, ma paragoniamolo, quanto siamo stati magari dietro a altre cose? Quanto tempo siamo stati dietro ad altre cose sicuramente meno importanti? Com'è l'ago della bilancia? Fratelli e sorelle, è importante. È importante che l'opera di Dio deve essere al primo posto, non il superfluo. Malachia ce lo ricorda, l'esempio di Saul ce lo ricorda, che risparmiò quello che invece era stato determinato allo sterminio, dicendo tutti questi animali li offro al Signore per l'olocausto. E Samuele disse, cosa se ne fa il Signore? L'ubbidienza è meglio del sacrificio. Gloria al Signore. Questa vedova non ha dato il superfluo, anzi, nella sua povertà non si è scoraggiata, o meglio, non si è scoraggiata della sua povertà, perché è scritto così. Io vi dico che questa povera vedova ha messo, poiché tutti hanno messo il superfluo, ma lei nella sua povertà vi ha messo tutto. Nella sua povertà, lo sapeva di essere povera, lo sapeva di avere poco, sapeva che rispetto a quello che altri davano il suo era niente, ma nonostante questo non si è scoraggiata, non ha detto non serve niente, meglio che lascio stare. Quel piccolo talento non l'ha messo né in tasca né sottoterra, ma quel poco che aveva lo ha dato con tutto il cuore. Dite un amen, fratelli. Con tutto il cuore, fratelli e sorelle. Oh, quanto puoi avere poco come me o pochissimo come me, ma quel poco che hai, dallo per la gloria di Dio. Egli lo sa che tu hai poco, ma Egli ti onora. Ti onora e onora i tuoi sentimenti per i quali tu sei animato. Oh, che differenza fanno i nostri sentimenti. Che differenza fanno i nostri sentimenti, fratelli e sorelle. Oh, Dio guardò con favore ad Abele e la sua offerta. Guardò prima ad Abele, quello che lui era, poi la sua offerta. Fratelli e sorelle, ricordati, prima quello che tu dai, Dio guarda quello che tu sei. A che sentimenti sei animato? Cosa c'è dentro di te? Fratelli e sorelle, Dio ci aiuti. Possiamo nascondere tanto magari alle persone, ma Dio sa cosa c'è dentro di noi, quali pensieri albergano dentro di noi. Fratelli e sorelle, Dio ci aiuti. La Bibbia dice, beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. E lo vedremo quando e dove lo vedremo agire dentro di noi. Sentiremo la sua presenza, la sua benedizione, sarà viva. Oh, un cuore che canta, che giubila, un cuore che gioisce della presenza del Signore. Io mi chiedo, fratello, sorella, ma da quanto tempo non senti la presenza di Dio? Fratelli e sorelle, noi la vogliamo sentire la presenza di Dio. La vogliamo vivere, non un ricordo del passato, ma una vita viva, oggi, presente. Io voglio essere ripieno dello Spirito Santo. Non voglio essere battezzato nello Spirito Santo con una data in un registro di chiesa. Io lo voglio vivere oggi. Fratelli e sorelle, si può essere battezzati di Spirito Santo, ma non essere più ripieni di Spirito Santo. puoi parlare anche in lingue, ma non sentire più quella forza e quella presenza di Dio nel tuo cuore che ti stimola a dare per la gloria di Dio. Abbiamo bisogno di pregare, fratelli e sorelle. Abbiamo bisogno di inginocchiare il nostro cuore o di mettere forse anche in discussione la nostra vita, ma abbiamo bisogno di Dio. Gloria al Signore. Alleluia, benedetto il nome di Dio. Non si è scoraggiata della sua povertà. L'esempio di Elia con la vedova di Sarepta, che voleva quasi morire, gli era rimasto poco. Elia gli disse: quel poco che hai, chiuditi a casa. Fallo prima per me, per l'uomo di Dio. Oh, quel poco che hai potrebbe servire solo per il tuo sostentamento. Ma il Signore cambia le cose, dice: non lo fare per te, farlo per me, per l'opera di Dio, per l'uomo di Dio. E quando mettiamo in ordine le giuste priorità, vediamo che cosa? Che Dio provvede. Oh, Dio provvede. Quando Dio provvede? Dio provvede quando mettiamo le giuste priorità. Oh, Dio provvede quando mettiamo ordine nei nostri pensieri, nella nostra vita, e diamo a Dio quello che è di Dio. Siamo più bravi a dare a Cesare quello che è di Cesare. Diciamoci la verità. Siccome non viene nessuno, non ha dato la decima, non ha fatto l'offerta, sei stato negligente, non sei stato presente all'incontro di preghiera, nessuno viene. Ed è giusto che, non mica è una setta la nostra, è una chiesa, ognuno è responsabile davanti a Dio. Però questo non vuol dire, fratelli e sorelle, che diamo a Cesare quello che è di Cesare, ma a Dio non diamo quello che è di Dio. Ricordiamoci, fratelli e sorelle, Paolo ai Galati dice: nessuno si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Gloria al nome di Dio, benedetto il nome di Dio. Tutti vengono gettato del loro superfluo, ma lei, nella sua povertà, vi ha messo tutto, ciò che possedeva. Fa una precisazione Gesù, perché lui conosce quello che c'è dentro di noi. Gesù forse era la prima volta che vedeva questa donna, ma lui la conosceva. Vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Era poco, erano due spiccioli, era una cosa insignificante, ma era veramente tutto quello che aveva quella donna. Non aveva nient'altro. È come se tu hai finito i soldi sul conto corrente. È come se tu provi a prelevare al bancomat e non hai magari neanche più 20 euro. Non hai più niente da prendere. E forse nella borsa ti sono rimasti 3 euro. Dalli al Signore. Con tutto il cuore, per l'opera di Dio, per quanto potrà essere un gesto sconosciuto agli altri, Dio, Gesù, lo vedrà e ti onorerà. Gesù si è fermato. Chissà quanta gente c'era in quel tempio, in quel giorno. Chissà quanto rumore faceva quel denaro che mettevano quei ricchi. Quando è passata quella donna non si è sentito nulla, forse, di quando è arrivata a fondo quella monetina minuscola. Eppure Gesù si è fermato, ha detto ai discepoli: guardate quella donna, è una vedova, è sola, non ha niente, non ha nulla per vivere e aveva poco. Però quel poco che ha dato, lo ha dato per l'opera di Dio. Fratelli e sorelle, come potrebbe cambiare la nostra vita se ci impegniamo per il Signore? Come potrebbe cambiare il nostro cuore? Leggete il libro di Ageo. Avevano delle case al tempo rivestite di legno, delle belle case, accoglienti, calde, non gli mancava niente. Ma il tempio di Dio era in rovina. E sapete che cosa è successo? Dio ha chiuso il cielo. E il Signore ha detto: avete seminato molto, avete raccolto poco. Voi mangiate, ma non vi saziate. Bevete, ma non soddisfate la vostra sete. Perché? Perché avevano invertito le priorità. Invece la priorità giusta ci è stata data da Gesù con una frase meravigliosa e gloriosa. Cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in più. Fratelli e sorelle, cerchiamo il regno di Dio. Cerchiamolo con tutto il cuore. Cerchiamo il bene delle anime. Continuiamo a lavorare per il Signore. Dio onora quelli che lo onorano. Amen. Gloria al Signore.